voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise when you go counter and I clockwise. Through the world, painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's like being an interdimensional ride.
Ed eccoci al primo appuntamento di dicembre con Voci dalle Dolomiti. Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla. Siamo questa settimana concentrati soprattutto sul resoconto dell'incontro organizzato da Radio Cooperativa insieme a Samarcanda e il Commercio Eco Solidale in provincia di Belluno, incontro che si è svolto la settimana scorsa, mercoledì scorso, e che è stato il secondo del ciclo Human. Questa volta ci siamo occupati di testimonianze dirette dal mondo dell'accoglienza di profughi, ma anche dai territori in cui si stanno purtroppo in questo momento confrontando le popolazioni con i conflitti, con la guerra, soprattutto in Siria. L'incontro è stato a Belluno con Anna Clementi, mediatrice culturale che gira molto e è andata a vedere anche recentemente la situazione ai confini, anche ai confini della Siria, e con Piero Sbrovazio e Amira Safaie, che sono due operatori nell'accoglienza in provincia di Belluno. Prima però di aprire questa pagina passiamo a un'intervista raccolta con i rappresentanti di un'associazione bellunese che si chiama Siamo Tutti Animali, che si occupa di promozione culturale di tipo antispecista, animalista, quindi sul nostro rapporto con gli altri animali, e anche di interventi diretti per aiutare animali in difficoltà. Abbiamo parlato con loro per farci spiegare qual è la loro attività e anche come i cittadini che non fanno parte ora dell'associazione possono interagire e dare una mano. Ecco l'intervista. Ai microfoni di Radio Cooperativa abbiamo tre rappresentanti dell'associazione Siamo Tutti Animali di Belluno, che si occupa di antispecismo e di supporto agli animali in difficoltà e di promozione culturale. Ora ci spiegheranno con precisione che cosa fanno e anche che cosa gli altri possono fare per dare una mano a questa attività. Quindi facciamo innanzitutto le presentazioni. Grazie di essere qui ai microfoni di Radio Cooperativa. Innanzitutto diteci chi siete. Chi comincia?
Inizio io. Buonasera a tutti, io sono Lucrezia da CAS, faccio parte da circa 2 anni dell'associazione, della nostra ONLUS, e da 1 mese e mezzo sono diventata presidente.
Buonasera, io sono Cristiano Pant, vicepresidente dell'associazione e fondatore.
Buonasera, Patrizia Rossi, entrata da poco nell'associazione, segretario.
Bene, allora innanzitutto vi chiedo di spiegarci un po' che cosa fate con questa associazione, che tipo di attività.
Allora, noi siamo nati un paio d'anni fa da un'idea di 3 persone, 2 volontarie già attive nel mondo dell'animalismo che si occupavano di adozione di animali, e una terza che sono io, che ero impegnato prima in altri campi e ho portato la mia esperienza per una creazione di un progetto culturale a livello provinciale. siamo nati appunto con lo scopo di non solo di aiutare gli animali a sopravvivere, quelli abbandonati piuttosto che quelli che non hanno cibo, ma anche con lo scopo di far capire alla gente che tutte le specie viventi al mondo sono uguali e meritano gli stessi diritti e lo stesso rispetto. Sulla base di questo abbiamo cominciato a creare dei piccoli progetti che ancora sono in fase di formazione e che vogliono farci arrivare nelle case di ogni bellunese per riuscire a convincerli, quelli che ancora non lo sono, che gli animali vanno trattati nel pieno rispetto non solo di quello che deve essere il rispetto banale e semplice di ogni essere vivente, ma anche nel rispetto delle leggi che per fortuna oggi si sono evolute molto in Italia, molto più che in tutti gli altri paesi d'Europa, e che li proteggono.
Bene, e quindi magari chiedo a Lucrezia nel dettaglio di farci qualche esempio di attività che fate sui vari piani, quindi promozione o assistenza.
Certo, allora come diceva prima Cristiano, noi ci occupiamo qui nel territorio bellunese di tutto quello che può riguardare la prima assistenza agli animali, quindi trovare uno stallo, un'adozione agli animali che sono in difficoltà, qualsiasi tipo di animale, quindi non solamente i classici, chiamiamoli così, animali domestici, quindi cane, gatto, ma anche conigli, ma anche galline piuttosto che maiali, e dare loro quindi tutto quello che è necessario per il loro benessere. E dopodiché ci occupiamo sempre, per quanto riguarda gli animali, un aiuto per ciò che concerne il sostegno di rifugi, ad esempio, piuttosto che i gattili, quindi ci occupiamo di raccolta cibo piuttosto che di raccolta di coperte o di tutto quello che può essere utile per il loro sostentamento. E oltre a questo, come dicevamo prima, riteniamo che uno dei nostri obiettivi sia quello di fare cultura, almeno vorremmo cercare di sensibilizzare il maggior numero di persone su quanto sia importante il rispetto di tutte le specie animali. Quindi ad esempio in piazza a Belluno abbiamo organizzato più volte delle manifestazioni, ad esempio contro le pellicce, quindi l'allevamento intensivo degli animali per fare poi la produzione di pellicce, piuttosto che contro la mattanza degli agnelli o dei capretti a Pasqua, ma anche manifestazioni contro i circhi. E infatti negli ultimi 2 anni, quando è arrivato il circo a Belluno con animali, abbiamo fatto vari presidi e vari sit-in proprio per far capire alle persone quanto sia vergognoso lo sfruttamento di animali.
Bene, e adesso magari vi chiedo qual è lo strumento principale che utilizzate per la vostra attività. Se avete degli spazi web dove vi possono contattare le persone interessate, e comunque come funziona il tam-tam, per esempio, quando c'è un'emergenza di un animale appunto che cerca un rifugio e un'ipotesi di adozione.
Allora, noi abbiamo un gruppo su Facebook, un gruppo che manteniamo chiuso, nel senso che appunto bisogna iscriversi, proprio perché siamo stati sottoposti a diversi attacchi all'inizio da chi non condivide la nostra idea. Utilizziamo poi i mass media tradizionali, radio, TV, locali, piuttosto che i giornali, per muoverci e far sapere quello che facciamo. Quando c'è da fare un'attività che può essere una manifestazione di piazza piuttosto che un presidio sul posto, appunto dove ci sono attendati circhi piuttosto che pali di concorso di cavalli o manifestazioni del genere, utilizziamo i classici mezzi, oltre a Facebook e i giornali, anche quello delle mail, quello dei messaggini e tutti gli strumenti classici per contattare le persone che sappiamo essere sensibili e che vengano a darci una mano. Diciamo che tendenzialmente i mezzi sono questi, in più raccogliamo aiuti in ogni modo, soprattutto facendo vedere alla gente che siamo tra di loro, scendendo in piazza, andando quando veniamo chiamati per situazioni di detenzioni cattive piuttosto che maltrattamenti reali di animali, intervenendo direttamente e poi confrontandoci con le forze dell'ordine per far sì che le leggi vengano rispettate.
Qual è lo scenario che avete registrato in questo periodo di attività rispetto appunto alle modalità con cui vengono trattati gli animali, per esempio domestici? Andando in giro si possono vedere ancora, che ne so, cani alla catena, situazioni di questo tipo che non dovrebbero essere consentite, no?
Sì, ci sono ancora molte situazioni di degrado, nel senso, non nel vero senso della parola, riferendoci al maltrattamento, ma piuttosto di cattive detenzioni dovute in particolar modo all'ignoranza delle persone, ignoranza che è data dal fatto che le leggi sono evolute negli ultimi anni in maniera molto veloce, per cui tanta gente non si è adattata. In parte una colpa va data anche alle amministrazioni comunali perché non sono abbastanza veloci nel far recepire alle persone le modalità in cui dovrebbero detenere gli stessi animali, competenza che spetta a livello di legge proprio, sia le leggi nazionali che le leggi regionali, alle amministrazioni, cosa che viene fatta raramente. Per cui noi anche in questi casi interveniamo quando ci sono situazioni di cattive detenzioni in maniera palese e in gran numero, di cani piuttosto che di gatti, soprattutto nelle colonie feline che facciamo censire sempre alle ULS e che poi diamo in gestione di volontari, cercando di far collaborare con questi anche i comuni. Noi in questi casi interveniamo andando a parlare direttamente con le persone, spiegando quali sono i diritti degli animali e le leggi che le proteggono.
Ecco, qui a Voce delle Dolomiti Radio Cooperativa stiamo parlando con alcuni rappresentanti, tre rappresentanti dell'associazione Siamo Tutti Animali di Belluno. Stiamo parlando della vostra attività e volevo a questo punto anche chiedervi se la vostra attività di promozione, tu hai accennato alle leggi che cambiano a tutela degli animali e alle persone che non sempre ne sono informate, evidentemente non erano particolarmente sensibili prima, però comunque non si sono adeguate anche per ignoranza. Questo lavoro di promozione vostro in qualche modo sostituisce quello che le istituzioni non fanno proprio per far conoscere anche le novità normative, perché magari molte persone una volta sensibilizzate probabilmente si adeguerebbero.
Sì, diciamo che lo scopo nostro è quello di arrivare pian piano in ogni comune e in buona parte delle scuole per far conoscere agli adulti come ai bambini quali sono le varie leggi e il modo giusto con cui approcciarsi con gli animali. È un lavoro lungo, un lavoro che è partito all'inizio quando abbiamo creato l'associazione a metà del 2013 e adesso abbiamo avuto delle evoluzioni di cui andremo a parlare poi tra qualche mese. Abbiamo comunque creato delle buone basi e delle radici solide per muoverci in maniera anche più forte, più sostanziale, in modo da andare a colpire nel senso buono proprio la cultura della gente.
Quindi chi volesse conoscere meglio quello che fate o anche darvi una mano può contattarvi attraverso Facebook, attraverso questo gruppo che si chiama come l'associazione Siamo Tutti Animali. E ci sono anche altri canali eventualmente per contattarvi, chi ascoltasse in questo momento la trasmissione avesse voglia di mettersi a disposizione o di saperne di più, avete un'email, qualcosa da dare?
Sì, allora oltre al nostro gruppo Facebook che è Siamo Tutti Animali Onlus, potete inviarci anche un'email a siamotuttianimalibl@gmail.com. E controlliamo ogni giorno la mail, quindi tutte le persone che hanno voglia di conoscere meglio le nostre attività e magari anche a conoscerci di persona ci possono contattare. Tra l'altro mi viene in mente che organizziamo, oltre alle varie manifestazioni in piazza, prima mi ero dimenticata di citare la manifestazione che abbiamo fatto contro la corsa dei cavalli al Palio di Feltre, sia l'anno scorso che quest'anno, organizziamo appunto oltre a queste manifestazioni anche delle bancarelle per raccogliere delle donazioni per autofinanziarci, dal momento che siamo tutti quanti dei volontari, quindi dedichiamo gran parte del nostro tempo libero per questa causa. E poi durante queste bancherelle c'è la possibilità anche di conoscersi e di spiegare bene di che cosa ci occupiamo e cerchiamo poi sempre più persone che ci possono dare una mano, perché riteniamo che sia indispensabile la presenza di molte persone per riuscire ad arrivare ai nostri obiettivi. Logicamente in pochi questo risulta difficoltoso, non che vogliamo mollare, però è indispensabile la presenza di più volontari, ecco, che ci danno il loro contributo, magari anche poco tempo, però per noi risulta prezioso e fondamentale.
Dal punto di vista, diciamo, dei ricoveri presenti sul territorio, tipicamente, diciamo, gattili e canili, qual è la situazione nel bellunese?
Beh, la situazione è abbastanza penosa, nel senso che dal punto di vista dei cani abbiamo un solo rifugio in tutta la provincia, un rifugio che è l'Apaca, che lavora bene, però è l'unico punto di riferimento. Dal punto di vista dei gatti non abbiamo nessun centro di recupero per gatti ufficiale, per cui la situazione lì è molto critica. Noi raccogliamo ogni anno decine di gatti abbandonati, non solo noi come associazione ma tutte le realtà del Bellunese, e non abbiamo mai un posto dove stallarli, per cui dobbiamo rivolgerci o a noi stessi o a conoscenti, a volontari o amici. Stiamo cercando di creare un progetto che è partito qualche tempo fa con il comune di Belluno, speriamo di avere una risposta a breve e poi da qui creare un esempio che possa essere seguito da altri comuni in provincia.
Ecco, una cosa che ci si potrà chiedere è se voi vi occupate anche di comportamenti alimentari, di scelte alimentari degli esseri umani rispetto a questa diciamo cultura antispecista, e quindi immagino che siate vegani e che promuoviate anche questo aspetto, oppure esula dalla vostra attività?
Allora, tutti i membri del consiglio direttivo sono vegetariani o vegani e non abbiamo comunque alcun tipo di discriminazione verso chi vuole avvicinarsi alla nostra realtà, quindi anche una persona che è onnivora e mangia carne e pesce tranquillamente si può avvicinare a noi, dal momento che siamo un'associazione con diciamo una base antispecista, non abbiamo alcun limite di confronto verso persone che hanno un'alimentazione diversa dalla nostra. Ma certamente promuoviamo un tipo di alimentazione vegetariana e vegana proprio per un fattore oltre che di salute ma soprattutto etico, nel senso che si può vivere tranquillamente e avere un buono stato di salute anche senza dover assumere alimenti di origine animale, quindi carne, pesce, però anche nel caso della dieta vegana anche latticini e uova o miele. E poi oltre all'alimentazione c'è anche il fattore dell'abbigliamento, quindi evitare abbigliamento fatto, vestiti fatti ad esempio di lana o di seta, perché ciò implica uno sfruttamento degli animali.
Bene, a questo punto vi chiedo se avete in vista qualche iniziativa nelle prossime settimane da segnalare.
Sì, come dicevo prima, organizziamo vari mercatini. Il prossimo è a Santa Giustina, durante i mercatini appunto di Natale, che sono a partire da giovedì 17, poi venerdì, sabato e domenica a seguire, e noi saremo presenti con il nostro gazebo in piazza nella giornata di sabato dalle 10 del mattino fino alle 22, quindi lì appunto porteremo i vari oggettini che autoproduciamo noi oppure anche gli altri volontari, vari materiali informativo per far conoscere appunto le nostre attività, e quindi sarebbe una bella occasione per chi ha voglia di conoscerci, di passare a trovarci. Thank you.
know it from back in my own ways, ignore it. I tried bleeding out the thing I stood, stuck on them, my nose in my bones. I give love to those who can afford redemption in the last time. Me, redemption is lost on me. Redemption is lost on me, let's chill of the land. Redemption is lost on me, let's chill of the land. Oh, the Lord. Oh, the land. Redemption is lost on me. Redemption is lost on me. Redemption is lost on me. Last child. Last child. Last child. Last child.
Melissa Lavoa, Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa, musica rilasciata con licenze libere Creative Commons nel database online Free Music Archive, che potete visitare e troverete sicuramente molta musica di vostro interesse. È veramente molto fornito ed è caratterizzato appunto dal rilascio di queste opere musicali con licenze libere Creative Commons, come la licenza utilizzata per il podcast di Voci dalle Dolomiti, a radiocooperativa.org e a bellunopop.it. Abbiamo aperto questa settimana, questo martedì, la prima trasmissione del mese di dicembre con l'intervista a tre rappresentanti dell'associazione bellunese animalista Siamo Tutti Animali, che hanno parlato della loro attività sia di promozione culturale della visione antispecista, sia direttamente di aiuto per gli animali in difficoltà, non soltanto cani, gatti, ma anche altre specie, altri animali. Abbiamo parlato con la presidente Lucrezia Dacas, con il suo vice Cristiano Fant e con la segretaria Patrizia Rossi. Ci sono riferimenti in internet per seguire l'attività di Siamo Tutti Animali a Belluno, che è presente in Facebook con un gruppo che si chiama come l'associazione Siamo Tutti Animali, che fra l'altro ha anche bisogno dell'aiuto di nuovi volontari. E ora qui a Voci dalle Dolomiti giriamo pagina, torniamo alla nostra iniziativa Human, che dopo il primo incontro che si è svolto all'inizio di ottobre sulle tematiche dell'accoglienza dei profughi, dei conflitti, delle ingiustizie a livello locale e globale, ha proposto la settimana scorsa, mercoledì scorso, il 25 novembre, un altro incontro. Nel primo caso si era trattato di dare uno sguardo d'insieme al panorama, soprattutto al ruolo della politica e dei mass media nella crescita, diciamo, di questa crisi umanitaria dell'accoglienza, e anche nella lettura, nella interpretazione dei conflitti e delle ingiustizie, in particolare della situazione nelle aree in questo momento su cui si concentra l'attenzione per la presenza di situazioni di guerra particolarmente preoccupanti, in particolare la Siria, la Libia e l'Iraq, con il ruolo dell'ISIS, di questi fanatici estremisti islamici che ci mostrano un modus operandi sostanzialmente nazista. E il primo incontro aveva visto la partecipazione del giornalista Lorenzo Guadagnucci, che si era soffermato sul ruolo dei mass media in tutto questo, spesso non particolarmente brillante, e poi il docente universitario Alberto Castelli aveva intrattenuto il pubblico invece sui temi del populismo in politica, cioè in particolare su come attraverso operazioni di marketing del consenso si tenda a deformare la visione della realtà nell'opinione pubblica per avere un tornaconto a breve termine dal punto di vista dei voti alle elezioni. In questo secondo incontro della settimana scorsa abbiamo invece aperto lo sguardo sulla situazione sul campo. Abbiamo ospitato dei testimoni che hanno esperienza diretta dei vari aspetti di questa situazione. Quindi la mediatrice culturale veneziana Anna Clementi, che lavora nell'ambito dell'accoglienza da un lato in Italia e dall'altro gira nelle zone di conflitto e anche lungo le rotte della fuga dalla guerra, le rotte dei profughi, e quindi è una testimone diretta di quanto accade, oltre ad avere molti contatti anche in Siria, per cui ci ha fatto una panoramica di questa situazione che lei ha potuto constatare anche direttamente in diversi casi. Oltre a lei sono intervenuti due operatori nell'ambito dell'accoglienza, della cooperativa Lavoro Associato di Belluno, Piero Sbrovazzo e Amira Safayeh, che fra l'altro è per metà di origine siriana, e loro hanno fatto ci hanno proposto un resoconto della situazione dell'accoglienza in provincia di Belluno, dei profughi e delle modalità con cui opera da questo punto di vista la loro cooperativa. Questi sono i due interventi che andremo ad ascoltare questa sera, poi la prossima settimana vi proporrò anche una parte del dibattito che è seguito a questi interventi. Ecco dunque la registrazione degli interventi che sono stati introdotti da Elena Pasqualetti, presidente della cooperativa Samarcanda del commercio equo e solidale in provincia di Belluno, che insieme a Radio Cooperativa organizza il ciclo Human, del quale fra l'altro vi saranno altri eventi nel corso dei primi mesi del prossimo anno.
Buonasera a tutte e a tutti, un caloroso saluto dalla cooperativa Samarcanda e da Radio Cooperativa. Ci troviamo qua per il secondo appuntamento di Human, una iniziativa che vuole approfondire la tematica dell'emigrazione con tutti i connessi, quindi le ingiustizie, le difficoltà, ma anche le speranze e le capacità, i valori che vengono messi in campo nell'incontro tra persone e popoli, e quindi nell'incontro tra diversità. La scorsa volta abbiamo ricordato un triste anniversario di uno dei purtroppo tanti naufragi che abbiamo avuto nel Mediterraneo. Nell'incontro di oggi mi sembra doveroso ricordare le recenti vittime dell'attentato di Parigi. Una cosa che ha sconvolto, che ci ha toccato ancora più da vicino. Quello che mi sento di dire è che chi si occupa di queste tematiche, chi segue le dinamiche internazionali e con un certo punto di vista, si rende conto che purtroppo la guerra è arrivata ancora più vicino a noi, ma in guerra ci sono popolazioni che vivono da troppo tempo e purtroppo queste popolazioni non ricevono l'adeguata attenzione mediatica e l'adeguata attenzione politica per una risoluzione delle loro problematiche in una prospettiva di pace. Quindi siamo naturalmente addolorati e preoccupati, però ugualmente addolorati e preoccupati per i troppi anni in cui la pace non viene effettivamente perseguita come dovrebbe. Cerchiamo di, nel nostro piccolo come Samarcanda, cerchiamo insieme ad altre realtà dell'associazionismo e della cooperazione di portare anche momenti di sensibilizzazione e informazione e discussione e confronto naturalmente, perché ci sembra che ce ne sia molto bisogno proprio per cercare di aprirci sempre più la mente e aprire i nostri cuori all'incontro con gli altri. Questa sera avremo qui con noi Anna Clementi, mediatrice culturale che lavora per il sistema di protezione per i profughi e i richiedenti asilo a Venezia e ci parlerà in particolare delle difficoltà dei profughi siriani. Ascolteremo poi Piero Sbrovazzo e Amira Safayè che ci racconteranno come operatori della cooperativa sociale Lavoro Associato la loro esperienza di accoglienza dei richiedenti asilo in provincia di Belluno. Avremo come moderatore Zenone Sovilla di Radio Cooperativa, che ringraziamo naturalmente per la competenza, la professionalità e la generosità con cui si dedica. Ringraziamo anche il Letterarium che ci ospita. Buon ascolto.
Bene. Buonasera a tutti, cercherò di essere rapido visto che abbiamo cominciato un po' in ritardo per questa logistica particolarmente complessa. E, tra l'altro, l'incontro sarà registrato, andrà in onda martedì prossimo a Radio Cooperativa alle 5:30 del pomeriggio nella rubrica che curo, che si chiama Voci dalle Dolomiti e che appunto è una delle tante rubriche che offrono degli approfondimenti su varie tematiche di attualità in questa emittente storica che nasce alla fine degli anni 70, è un'emittente non profit, una radio comunitaria fatta da volontari che appunto circuitano nel palinsesto per offrire questi spazi che hanno anche molto filo diretto con il pubblico. Si sente in Valbelluna, la frequenza è 97,2 e c'è anche lo streaming radiocooperativa.org, il sito dove si può ascoltare in internet la radio. E rapidissimamente, come ha già accennato Elena, arriviamo in un momento, se possibile, ancora peggiore di quanto fosse quello del mese scorso, quando abbiamo cercato così di illuminare alcune criticità o i fallimenti delle classi dirigenti rispetto al quadro geopolitico, alle crisi e ai conflitti che anziché essere risolti si aggravano e sembrano diciamo generarsi in una logica di estensione anziché di riduzione, e abbiamo visto quindi il fallimento della politica da un lato con uno zoom in particolare sul populismo, cioè su chi poi diciamo nel mercato del consenso attraverso questi fallimenti ottiene dei voti, paradossalmente, senza offrire peraltro delle soluzioni che funzionano. E poi abbiamo visto il ruolo dei mass media come cassa di amplificazione di questi mercanti del consenso e del fallimento della politica, che spesso viene invece interpretato in modo difforme dalla realtà, creando confusione nell'opinione pubblica. Questa sera cercheremo di raccogliere delle voci dalla realtà di chi le cose le tocca con mano, le ha viste direttamente o ha ascoltato direttamente chi le ha vissute, e cercheremo in qualche modo, lo faremo dopo i vostri interventi, anche e soprattutto con te Anna, di cercare di capire anche il momento, visto che la situazione si sta aggravando da molti punti di vista dopo l'orrore di Parigi. si rischia di amplificare anche l'orrore, diciamo, della situazione di conflitto. La Croce Rossa e altre ONG hanno già detto che il quadro sta già peggiorando, quindi da tutti i punti di vista, quindi degli effetti collaterali cosiddetti, cioè delle vittime civili, di quello che dovrebbe essere il contrasto del terrorismo, e quindi si può presumere anche un aggravarsi della crisi umanitaria e delle richieste di protezione, per esempio in Europa. Quindi cominci tu, Anna, a parlare di questo? Ok.
Sì, grazie mille. Mi sentite? Sì. Io appunto volevo parlare della situazione in generale dei rifugiati siriani, dei profughi siriani che stanno da più o meno 4 anni stanno fuggendo dalla Siria, cercando di capire prima di tutto che cosa sta davvero succedendo in Siria, perché scappano e la rotta che sono costretti a, il viaggio che sono costretti a fare per arrivare verso l'Europa. L'argomento è molto complesso, cercherò un po' di semplificarlo. E qui nella slide appunto abbiamo la situazione della Siria com'è oggi, proprio aggiornata a novembre 2015. Come si è arrivato un po' a questa situazione? Non so quanti di voi sono stati in Siria. Fino al 2010 comunque si poteva andare tranquillamente. Io ho vissuto tutto il 2010 lì e sono andata via a dicembre 2010, nel momento in cui a Tunisi iniziavano a esserci le prime manifestazioni contro il regime di Ben Ali. Poi le manifestazioni si sono diffuse negli altri paesi arabi fino ad arrivare anche alla Siria. Quando sono iniziate io pensavo che la Siria in qualche modo fosse immune da questo, nel senso che c'era il regime degli Assad, che ovviamente si percepiva anche vivendo lì il fatto che fosse un vero e proprio regime, non si poteva parlare di politica, non si poteva, sì, sostanzialmente non si poteva nominare la politica, però non pensavo che poi la situazione sarebbe degenerata fino a questo punto, e penso che nessuno in qualche modo lo pensasse, cioè ci sono state tutta una serie concatenata di eventi che ha portato un po' a quello che si vive ancora oggi, ed è di ieri la notizia appunto che la Turchia ha abbattuto un jet russo dichiarando che era in territorio turco, e quindi questo porterà a un'ulteriore internazionalizzazione di un conflitto, e bisogna anche capire questa provocazione della Turchia che cosa comporterà. E, allora, nel marzo 2011, esattamente il 15 marzo 2011, che è ricordato come il giorno appunto della rivoluzione siriana, iniziano ad esserci molte manifestazioni, soprattutto nella zona a sud della Siria, in una città di Dara, che è proprio al confine con la Giordania, nel sud della Siria. Iniziano manifestazioni che poi si diffondono in altre città, che vengono subito represse in maniera abbastanza brutale dal regime. C'è una fortissima campagna di arresti, vengono arrestate migliaia di persone e le manifestazioni non si placano, anzi già a luglio del 2011 c'è il primo episodio di manifestazione di un intervento armato in una piccola cittadina in cui vengono uccisi molti ufficiali di polizia, quindi fin da subito i primi mesi ci sono delle manifestazioni pacifiche e poi inizia in qualche modo una forma armata dovuta sostanzialmente anche a una forte repressione da parte del regime. E già nel 2011 a Homs, che è una città nel centro della Siria, praticamente tutte le città sono concentrate nella parte ovest da nord a sud, quindi a nord abbiamo Aleppo e a sud abbiamo Damasco, quindi in tutta quella zona. Ah, perfetto. Ok, Homs è qui, Aleppo è a nord, Damasco è a sud. Qua abbiamo Palmira e tutta questa parte qui è tutta zona desertica, e questo è l'Eufrate. Quindi le principali battaglie si stanno concentrando tutte in questa zona. e ovviamente nella zona del confine. E quindi già nel 2011 in realtà ci sono i primi scontri armati e pian piano anche i gruppi di opposizione, i rivoluzionari, iniziano ad organizzarsi in una vera e propria forma di esercito. Ovviamente non tutti, ci sono anche molti attivisti civili che continuano a combattere con i loro mezzi e decidono di non prendere le armi, però ahimè anche a livello mediatico quello di cui si parla e quello che sta avvenendo sul campo è uno scontro tra diversi schieramenti. E pian piano appunto già nel 2011 si forma l'esercito libero siriano, che è questo esercito di disertori dell'esercito siriano che decidono invece di creare una resistenza armata per appunto porre fine al regime, che si organizza anche come punto di riferimento politico con la cosiddetta coalizione nazionale siriana, che è inizialmente basata in Turchia. Ovviamente le potenze internazionali pian piano nel 2012 vengono tirate all'interno del conflitto e si crea uno schieramento da ex guerra fredda, in cui da una parte c'è la Russia, l'Iran, Hezbollah in Libano e il regime degli Assad, e dall'altra parte invece ci sono gli Stati Uniti, la Turchia, i paesi occidentali, chi più chi meno, la Francia, che invece desiderano in qualche modo porre fine al regime degli Assad. Nel 2012 ci sono delle grandi offensive, soprattutto nella zona di Aleppo e Damasco, che sostanzialmente rimangono città governative, nel senso che sono città, soprattutto Aleppo è una grande città industriale, dove ci sono molti commercianti molto ricchi, e che hanno interesse a mantenere lo status quo, e anche comunque Damasco e Aleppo rimangono le roccaforti del regime, mentre le città come Homs, Hama, che è qui vicino, oppure Dara nel sud, che sono anche zone più povere, insorgono e quindi da una parte si uniscono alla lotta armata e dall'altra ci sono comunque moltissime forme di rivoluzione civile a cui i media occidentali non hanno assolutamente dato peso. E tutta una serie di comitati locali in tutte le varie città della Siria che si organizzano proprio anche per portare aiuto alla popolazione. E, nello stesso tempo, sempre inizia ad apparire un ulteriore attore all'interno di questo conflitto, che sono i curdi. I curdi che sono sempre stati presenti all'interno della Siria, sono sempre stati discriminati all'interno della Siria, tanto che non si poteva parlare curdo all'interno delle istituzioni, era proprio vietata la lingua curda, e che rivendicano il cosiddetto tutte queste aree gialle, che adesso sono sotto il controllo delle milizie curde, sono comunque aree a prevalenza curda. Ci sono anche minoranze arabe, ma la prevalenza è curda. E quindi iniziano anche loro, in qualche modo, grazie all'appoggio che hanno in Iraq, perché in Iraq c'è una parte di Kurdistan iracheno, iniziano in qualche modo a conquistare, a guadagnare terreno in Siria, e vengono lasciate in qualche modo in pace anche dall'esercito siriano inizialmente, perché l'esercito siriano è concentrato nell'asse nord-sud, quindi non è tanto concentrato in questa parte qua, anche se devo dire che in quella parte qualche giacimento di petrolio c'è. E quindi sostanzialmente questo. E nel 2000, vado velocemente per spiegarvi un po' come si è arrivati appunto alla situazione attuale, nel 2013 i ribelli siriani sono sempre più forti, hanno tutto il territorio, controllano tutto il territorio nella parte nord, tutto il confine, sono 820 km di confine tra Turchia e Siria, tutta la parte nord è controllata dai ribelli siriani, la maggior parte, perché la Turchia ha un interesse molto forte ad appoggiare i ribelli siriani in chiave contro Assad e anche contro i curdi, perché ricordiamo bene la battaglia tra turchi e curdi, e Quindi diciamo che nel 2013 i ribelli controllano circa il 60% del territorio siriano, quindi un territorio assolutamente, assolutamente enorme. E poi pian piano cosa succede? Nel 2013 i ribelli iniziano a dividersi. Da una parte c'è il cosiddetto Jabhat al-Nusra, che è un gruppo estremista, diciamo, che inizia in qualche modo a fare delle azioni anche contro gli stessi ribelli. Dall'altro inizia a comparire pian piano anche questo stato dell'Iraq e del Levante, quello che poi sarà appunto l'ISIS, col desiderio di controllare dei territori, e si vede che lo scopo non è tanto quello di contrastare il regime, ma quanto quello proprio di conquistare i territori. E quindi pian piano i ribelli iniziano a perdere terreno. Intanto ci sono conferenze, c'è la famosa conferenza di Ginevra che fallisce, un tentativo internazionale di porre fine alla crisi siriana, in cui però non viene, le precondizioni sono il fatto che Assad non debba essere un attore nella futura transizione della Siria. E quindi la diplomazia internazionale fallisce, le missioni ONU sul territorio falliscono, e nel frattempo l'ISIS inizia a conquistare sempre più territorio, inizia a conquistare anche tutta la zona di Palmira, che è qui, tutta questa zona. Adesso vediamo praticamente le famose quattro Sirie, ahimè, mi dispiace dire così, ma da un lato c'è la parte più scura, che è tutta la parte controllata dall'ISIS, la parte gialla che è controllata dai curdi, la parte rossa, quella diciamo giallina, questa qui, che è controllata dall'esercito governativo, e la parte verde, che invece è controllata dai ribelli. In tutto ciò cosa succede? Succede che la popolazione civile inizia a scappare già nel 2011, soprattutto nel nord, perché capisce che la situazione è abbastanza tragica. Scappa inizialmente chi può, scappa quelli che sono a sud, scappano verso la Giordania, tantissimi scappano verso il Libano, e quelli che sono a nord scappano verso la Turchia o verso l'Iraq, soprattutto i curdi. Per darvi un'idea dei numeri, non mi piace tanto parlare di numeri, ma quanto di storie singole, però a volte i numeri vanno citati per capire la quantità anche di persone che stanno vivendo in questa situazione. La Siria aveva 22-23 milioni di persone nel 2010, e adesso ci sono quasi 5 milioni, 4 milioni e mezzo di rifugiati, secondo le statistiche ufficiali, ma sappiamo che in realtà sono molti di più, perché non possono essere tutti registrati, e 8 milioni, 9 milioni di sfollati, quindi persone che sono comunque all'interno della Siria, ma che non riescono a fuggire o comunque sono state costrette a lasciare le proprie case. Allora, anche parlare appunto delle rotte, si sono modificate nel corso del tempo e adesso hanno iniziato a toccarci proprio in prima persona, appunto con questa rotta balcanica che abbiamo sentito parlare da fine agosto, di tutto questo flusso di persone che ovviamente non sono solo siriani, sono anche iracheni, vengono dall'Iran, dall'Afghanistan, dal Pakistan. E per quanto riguarda i siriani, inizialmente molti sono fuggiti a sud, sono stati accolti circa 600.000, sono in Giordania, molti sono nei campi profughi, c'è un campo profughi di Azatari che è una situazione terribile, era stata ancora all'inizio nel 2013, ma era una città, 60-70.000 persone, accatastate una sull'altra all'interno delle tende, una situazione, sembrava di essere in un girone infernale, con responsabilità appunto dell'UNHCR, appunto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e la situazione era tragica. Il Libano, che è un paese minuscolo, di 300 km da nord a sud, quindi molto piccolo, che con una popolazione di 5 milioni, che ospita 1 milione di persone. Quindi cerchiamo anche di comparare i numeri quando si parla di Europa, che comunque ha una popolazione molto più grande e un impatto invece delle persone che arrivano molto più piccolo. Il Libano ospitato è una parola forse troppo positiva, diciamo che all'interno del Libano ci sono più o meno 1 milione di persone, la situazione è abbastanza tragica e vivono tutti in campi informali, chi è riuscito a stabilirsi a Beirut, ma la situazione è molto, molto dura. E molti sono fuggiti in Turchia, adesso si pare che ci siano 2 milioni di persone, ovviamente la Turchia è enorme, quindi si disperdono, però molti sono rimasti al confine con la speranza di tornare, quando ancora pensavano di poter tornare, molti sono andati verso Istanbul. Inizialmente la via per arrivare in Europa, che non c'era, però si tentava, era o da Istanbul ci si imbarcava sulle coste turche e si andava direttamente con una nave in Grecia o in Grecia proprio a Patrasso, ad esempio, e da lì si andava in Italia, si tentava di arrivare in Italia, o l'altra via molto utilizzata era Giordania, Egitto, e dall'Egitto ci si imbarcava con i barconi. Infatti tantissimi siriani, soprattutto 2013-2014, sono arrivati in Italia dal sud. Era un viaggio di 10 giorni, poteva variare dai 5 ai 10 giorni in nave, in barconi, situazione terribile. In Italia sono arrivati un po' di siriani, hanno tutti proseguito verso nord, l'Italia non ha fatto niente, insomma, per fermarli, ben sapendo che comunque i siriani vogliono andare o verso la Germania o verso la Svezia. Perché in passato, già negli anni '80, c'è stata una forte migrazione dei siriani nel nord, quindi ci sono già delle comunità costituite. Oltre al fatto che, insomma, poi quando chiedi anche le ragioni personali ti dicono: sappiamo che in Italia c'è la crisi, non c'è lavoro e quindi noi vogliamo andare in un posto che offre più cose. Però sostanzialmente che non c'è una comunità ben costituita in Italia. E quindi questa era un po' la rotta che si faceva fino al 2014. Le persone ci mettevano anche un anno, anche di più, avevano lasciato la Siria oppure avevano lasciato la casa, si erano trasferite in un altro posto in Siria, erano stati in Giordania, erano andati in Egitto, un percorso lunghissimo. Poi dopo il colpo di Stato che c'è stato in Egitto, in cui è stato deposto Morsi, che era della Fratellanza Musulmana e che di fatto aveva comunque aiutato e portato assistenza ai siriani, ovviamente nel momento in cui è salito al potere poi Assisi, la situazione è cambiata. I siriani adesso sono circa 100.000, si vive davvero male in Egitto, soprattutto per i siriani che sono accusati di essere legati alla Fratellanza Musulmana, c'è una grandissima campagna contro i fratelli musulmani e quindi ormai questa rotta, sia per la situazione in Egitto sia per la pericolosità del viaggio via mare, e al fatto che si sono aperte altre rotte a nord. Metto l'altra, aiuto, questa qui, ok? Allora, cosa succede adesso? Adesso succede che dalla Siria i siriani scappano verso la Turchia, moltissimi sono già in Turchia, e dalla Turchia si spostano dalle coste, sostanzialmente dalle coste turche, ci sono le famose isolette greche. Con le isolette greche riescono si vedono da una parte all'altra, da Bodrum si vanno verso Lesbo, verso Samo, e sostanzialmente quest'anno a Lesbo sono arrivate 400.000 siriani, solo siriani, 400.000 siriani arrivano con queste barche. Inizialmente c'erano i trafficanti, inizialmente la Turchia li bloccava e non faceva partire nessuno, poi ad un certo punto ha fatto partire moltissime persone, anche per questo appunto da agosto c'è questo flusso enorme, perché tutti i paesi hanno iniziato ad aprire in qualche modo le frontiere, chi in un modo, chi in un altro. Arrivano in Grecia. In Grecia arrivano in queste isolette, Lesbo, Samo. Ovviamente ci sono notizie quasi quotidiane di persone che muoiono in mare, di bambini. Ha fatto tanto scandalo la foto di questo bambino di 4 anni siriano che era morto appunto sulle coste greche. E ahimè la situazione è un po', non dico quotidiana, però se si seguono le notizie ci sono naufragi quasi ogni giorno. Anche perché la nuova tecnica dei trafficanti è quella di vendere la barca ai siriani, quindi non li portano più perché hanno paura di essere arrestati dalle guardie costiere turche e greche, quindi vendono la barca, vendono i gommoni a queste persone, sono gommoni che tengono 30 persone, gommoni neri, e li portano in, arrivano in Grecia, quindi vengono, sono in balia delle onde, è un tragitto di poche ore, di qualche centinaia di metri, eppure anche, anche così si, si muore. Arrivano a Lesbo, vengono messi all'interno di questi centri, vengono registrati e vengono portati con minivan, bus ad Atene. Da Atene sostanzialmente vanno verso nord e vanno verso la Macedonia. Verso la Macedonia perché praticamente una volta dalla Turchia si poteva andare in Bulgaria, dalla Bulgaria alla Grecia. Adesso la Turchia, tra Turchia e Bulgaria, no scusate, dalla Turchia si poteva andare direttamente in Grecia attraverso il fiume Levros, che è un fiume dove anche lì sono morte molte persone annegate. E è stato costruito praticamente delle barriere, quindi è assolutamente impossibile entrare, e addirittura mi raccontavano dei siriani ad Atene che si sa benissimo che anche se si riesce a passare il confine tra la Turchia e la Grecia, se ti trovano in Grecia almeno a 300 km all'interno della Grecia, però vicino alla Bulgaria, vicino alla Turchia, ti riportano indietro. Quindi anche se sei all'interno della Grecia, comunque in ogni caso se ti prende la polizia di frontiera o la polizia normale, ti riporta in Turchia. Quindi dalla Grecia verso la Macedonia. Ad agosto la Macedonia ha aperto una volta il passaggio veniva dentro le gallerie del treno e ovviamente era qualcosa di pericolosissimo perché morivano molte persone schiacciate dai treni. Così la Macedonia ha cambiato la propria legge in cui si dichiarava che anche se uno entrava illegalmente, se si faceva registrare poteva avere un visto, e tuttora può avere un visto di 72 ore per passare attraverso il paese utilizzando anche i mezzi pubblici. Questo fino a... cambia in continuazione la cosa, questo fino a qualche giorno fa. Adesso leggevo proprio ieri un articolo di Idomeni, che è in Grecia, in cui la situazione invece è totalmente cambiata, nel senso che fanno passare solo i siriani e gli iracheni e i siriani, e fermano tutte le altre nazionalità, perché col nuovo sistema degli hotspots, poi non voglio complicare troppo le cose, però c'è un nuovo sistema europeo di ricollocamento delle persone secondo il quale solo certe nazionalità hanno diritto di passare, violando qualsiasi nozione di diritto d'asilo, che è qualcosa di soggettivo e non legato alla nazionalità. Vabbè, dalla Macedonia con i treni arrivano in Serbia, e in Serbia arrivano anche le persone provenienti dalla Bulgaria. La Serbia ha adottato lo stesso sistema della Macedonia, secondo il quale sostanzialmente hanno diritto a 72 ore di visto se si registrano per andare verso la Croazia. Adesso la nuova via dalla Serbia è andare in Croazia, perché l'Ungheria ha costruito questo muro e non si può più passare in Ungheria. E dalla Croazia l'unico altro modo è andare in Slovenia. Fino a 2 mesi fa io ero stata al confine Croazia e Ungheria, passavano, poi improvvisamente l'Ungheria ha chiuso. E dalla Croazia si passa in Slovenia. Croazia, Slovenia e Croazia, Ungheria sono confini Schengen. E dalla Slovenia c'è la lotta dei numeri, nel senso che l'Austria ne accoglie circa 6.000 al giorno, e di persone che passano sono 6.000-7.000 al giorno, quindi sono dei flussi estremamente elevati, perché 6.000-7.000 al giorno, l'ACNUR prevede che fino a febbraio ci saranno almeno 7.000 persone che passano ogni giorno per questi confini. E vengono impacchettati, cioè sono 2.000 persone con polizia davanti, polizia dietro, che vengono portati ai confini, messi in un campo, gli viene distribuito il cibo, poi da lì fanno a piedi il confine, arrivano al di là, vengono messi in un altro campo e vengono caricati nei bus. Non so, mi ha dato l'idea di un campo di concentramento, cioè era sconvolgente come cosa, fortemente militarizzata, con la polizia, con le armi, gente che comunque scappa dalla guerra, quindi la situazione è abbastanza sconvolgente, anche perché siamo proprio qua, cioè a pochissimi chilometri da qui. Dalla Slovenia vanno in Austria e dall'Austria tentano di andare a nord. Ultima cosa, poi lascio la parola, Adesso cosa succede? Dalla Slovenia arrivano in Austria, dall'Austria cercano di andare in Germania. Ovviamente adesso in Germania fanno passare solo certe nazionalità, sostanzialmente siriani. Altri niente, quindi afghani e pakistani vanno verso, se riescono anche ad arrivare in Austria, poi vanno verso Udine, dove la situazione è tragica, ci sono 100-200 persone ogni giorno che dormono per strada, e adesso c'è il famoso treno delle 9:15 di sera, dove ci sono almeno 70-80 persone che arrivano. Alcune dormono lì, altre prendono i biglietti per arrivare in altri posti, Milano, Roma, Venezia, così. La situazione a Trieste, sono stata sabato ed è sconvolgente, cioè parlavo prima del campo in Giordania, in realtà la situazione è davvero sconvolgente, e c'è proprio vicino alla stazione di Trieste, c'è un vecchio silos, c'è una fabbrica che è completamente abbandonata, con terra battuta per terra. Sabato era un tempo, penso anche qui, insomma, che fosse, immaginatevi Trieste con la bora e con 0 gradi, c'erano queste persone, 100 pakistani e afghani, messe all'interno in questa cosa buia, erano le 5 del pomeriggio, che si cucinano le cose su una pentola chi trovata chissà dove, con del fuoco fatto chissà come, con non so, un casette fatte di cartoni. Questa è la situazione. Ci immaginiamo, io sono di Venezia, anche a Venezia adesso stanno passando delle persone, tra poco immagino che comunque la situazione sarà quella, perché ormai diciamo che la rotta balcanica, questa cosiddetta rotta balcanica, passa anche da noi, insomma. Adesso passa Trieste e Udine, ma sarà Venezia, sarà... boh, vedremo.
So it would not fall apart. I was trying to move.
Ancora la voce di Melissa Laveau con Move On. Prima abbiamo ascoltato Postman, da questa cantante che è presente nel Free Music Archive. In questo caso l'esibizione era stata registrata dal vivo durante un concerto tenuto negli studi della emittente americana WFMU, che appunto cura anche il Free Music Archive, musica libera con licenze Creative Commons. Questa è Radio Cooperativa, la rubrica che arriva da Belluno, Voci dalle Dolomiti. Stiamo ascoltando questa settimana gli interventi all'incontro Human sulla questione della guerra, dei profughi, e abbiamo sentito poco fa Anna Clementi che ha inquadrato la situazione. Ora ascoltiamo le voci di due operatori nel campo dell'accoglienza in provincia di Belluno, Piero Sbrovazzo e Amira Safaye della cooperativa Lavoro Associato. Poi sentiremo di nuovo Anna Clementi nella prima delle domande del dibattito, e le altre le sentiremo invece la prossima settimana.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Ecco dunque gli interventi di Amira Safaye e Piero Sbrovazzo sull'accoglienza dei profughi nell'esperienza della cooperativa Lavoro Associato a Belluno.
Va bene. Io e Piero siamo due operatori della cooperativa sociale Lavoro Associato, che si occupa appunto di accoglienza per i richiedenti asilo. E infatti, come dicevano appunto, come hanno già detto appunto, qui in Italia di siriani ce ne rimangono pochi. Infatti tra i nostri utenti, insomma tra i nostri accolti, abbiamo soprattutto persone provenienti dall'Africa subsahariana, quindi in particolare dalla Nigeria e dal Mali, la maggior parte, ma anche dalla Costa d'Avorio, dal Congo, dal Camerun, dal Senegal e dal Gambia. E in provincia di Belluno ce ne sono 360 di richiedenti asilo e noi ci occupiamo di 46 richiedenti asilo, per l'appunto. Queste persone arrivano in provincia di Belluno dopo essere appunto sbarcate al sud Italia, alcuni in Sicilia, altri in Calabria, e vengono per l'appunto smistati nelle varie province italiane dal sistema ministeriale, no? Tramite le prefetture. Quando arrivano qui, diciamo che inizia il loro percorso per raggiungere, se viene raggiunto, la concessione di una qualche forma di protezione internazionale, o ci sono vari gradi di protezione internazionale, non sto qui a entrare nei dettagli. Quando arrivano qui vengono prima di tutto rivisitati, perché già vengono visitati allo sbarco, vengono portati in ospedale, vengono fatte tutte le visite, tutti i vaccini, eccetera eccetera. Poi vengono portati in questura appunto per finalizzare la richiesta d'asilo. La richiesta d'asilo che si fa tramite la compilazione di un modulo apposito e poi tramite l'invio di tutta la documentazione necessaria all'organo competente per valutazione delle richieste d'asilo, che sono appunto le commissioni territoriali. Commissioni territoriali che erano fino a poco tempo fa solo 5 e in Italia, se non sbaglio, no?
Sì.
10. Sì. E finalmente sono state ampliate e ne sono state aperte molte di più, perché ci si è resi conto che con gli sbarchi dal 2011 adesso, che sono aumentati molto con le crisi del Nord Africa e del Medio Oriente, non si poteva più far, riusciva più a far fronte alla situazione, insomma, delle richieste d'asilo. Quindi mi cambi la... dicevo, in provincia di Belluno ce ne sono 360 e noi come lavoro associato ne abbiamo 46, per l'appunto provenienti dall'Africa subsahariana. Alcuni sono francofoni, alcuni sono anglofoni, quindi noi abbiamo cercato di collocarli il più omogeneamente possibile con la lingua, chiaramente, per non far in per fare in modo che almeno si capissero nelle varie case. E infatti noi applichiamo il metodo dell'accoglienza diffusa, che sarebbe a dire che invece di metterli in strutture grandi con tanti richiedenti asilo tutti insieme, tendiamo a prendere piccole case in cui ce ne stanno 5, 6, 7, 10 al massimo, per fare in modo che l'impatto sul territorio sia il meno scioccante possibile anche con i locali, insomma, e per anche spingere loro a entrare in contatto, no, con la comunità locale. E, diciamo che il percorso dell'accoglienza dura in media dall'anno all'anno e mezzo, appunto perché il percorso per farsi approvare la richiesta d'asilo o comunque per farsela esaminare è piuttosto lungo, visti i numeri delle richieste e la scarsa, diciamo, prontezza delle istituzioni italiane a esaminarle. E, diciamo che il primo step è passare in commissione, tendenzialmente in commissione territoriale, che è appunto questo organo che valuta le richieste d'asilo. La convocazione viene comunicata tra i 6 e gli 8 mesi dopo che viene fatta la richiesta d'asilo, poi si passa in commissione, se si riceve il permesso di soggiorno, insomma la protezione internazionale, a posto, si hanno ancora 6 mesi qui in provincia di Belluno per poter fare un progetto di vita e poi uscire dall'accoglienza. Mentre se si riceve il diniego, si ha la possibilità di fare ricorso al tribunale ordinario e anche qui i tempi d'attesa sono piuttosto lunghi, sono anche qui tra i 6 e gli 8 mesi, direi. E alla fine del ricorso si sa se effettivamente si vedrà riconosciuta una qualche forma di protezione oppure se... no, e quindi bisognerà in teoria lasciare il territorio nazionale. È per questo motivo che esistono per l'appunto questa fase dell'accoglienza in cui noi siamo coinvolti, che deve prendersi in carico, diciamo, queste persone per un anno e mezzo, e ha come obiettivo sostanziale il condurre queste persone all'integrazione e a raggiungere una certa forma di autonomia di movimento all'interno del territorio. E questo viene fatto attraverso tutta una serie di iniziative che noi applichiamo, ma passo la parola al mio collega che ve le illustra più specificatamente.
Bene, grazie. Grazie Amira. Quindi noi ci occupiamo di questi ragazzi, sono quasi tutti ragazzi, perché in realtà hanno dai 20 ai 30 anni. Abbiamo anche una famiglia con 4 bambini e 2 minori, ma insomma la gran parte di loro sui 40 sono adulti maschi dai 20 ai 30, insomma. Quindi soprattutto per questa lungaggine, per questo lungo tempo che serve, ma non importa, che serve per arrivare alla commissione in attesa di questi permessi o non permessi che potranno dare, abbiamo dovuto organizzarci un po', inventandoci, anche perché non eravamo di mestiere noi operatori in questo settore, però insomma abbiamo visto che chiedendo, informandoci, facendo autoformazione. Oggi siamo stati a Ferrara da una grossa cooperativa per confrontarci con loro. Abbiamo messo in atto dei progetti che sono comunque previsti dalla convenzione che abbiamo con la prefettura, e stiamo portando avanti e migliorando sempre di più queste nostre attività, anche confrontandoci giornalmente con i nostri utenti, insomma, quindi chiediamo loro anche le preferenze, insomma si cerca di combinare i loro bisogni, le loro esigenze, anche con la praticità poi che prevedono questi progetti. Quindi i servizi che diamo noi come cooperativa, quindi in cui lavoriamo noi, sono la mediazione linguistica culturale, arrivano, come diceva Mira, sono francofoni o anglofoni o anche niente, nel senso abbiamo alcune persone che parlano solo degli dialetti dei loro paesi, e quindi all'inizio è molto difficile anche l'accoglienza, infatti abbiamo riscontrato anche parecchi errori sulle date di nascita, sui nomi, sui documenti, che però una volta dichiarati restano almeno fino alla commissione così, non si possono cambiare. Per questo abbiamo scoperto, ci avvaliamo della collaborazione delle altre persone che vivono, che sono arrivati con loro, perché alcuni di loro parlano, sono più scolarizzati, parlano un francese buono, insomma, quindi attraverso queste persone che hanno una buona conoscenza del francese, noi parliamo francese e inglese, insomma, discretamente, riusciamo a confrontarci con queste persone. È lunga la storia, perché dobbiamo fare almeno un doppio passaggio, almeno, quando va bene, se non anche tre. L'accoglienza materiale, che vedete lì il secondo punto, quando arrivano ovviamente dobbiamo trovare la casa, dobbiamo sistemarli, dobbiamo fornire il kit di ingresso, diciamo, che prevede tutto quello che serve all'inizio per vestirsi, per le coperte, il letto, tutto quello che serve, insomma, per l'accoglienza. La prima cosa da fare, però l'ha già citata Mira, è la registrazione presso le questure e il controllo sanitario, che va fatto, lo facciamo addirittura a volte in giornata, in nottata a volte, perché all'inizio no, ci davano dei tempi più lunghi, poi dopo alcuni fatti che sono successi, tipo i ragazzi che arrivavano e il giorno dopo erano già spariti, ci hanno detto no, noi non possiamo far circolare delle persone con questo dubbio sulla loro salute, e quindi adesso addirittura ci sono gli uffici dell'ULS che aprono di notte, che aprono a qualsiasi ora, noi andiamo, li accompagniamo a qualsiasi ora del giorno e della notte, quindi è un lavoro anche abbastanza complicato e a volte molto stancante. Vediamo in ordine poi. Orientamento e accompagnamento sono queste cose che facciamo, perché poi quando arrivano loro sono completamente spaesati, devono un po' capire come girarsi, quali sono anche i loro diritti, ovviamente, alcuni li sanno, altri no, perché queste persone che, col quale facciamo fatica anche a relazionarsi, fanno fatica anche a capire cosa devono fare, quali sono i loro diritti, fino a dove possono arrivare, quali sono anche i loro doveri, perché in realtà entrando in un progetto è previsto che noi diamo delle cose, però anche loro devono sottostare ad alcune regole che a volte per loro sembrano quasi assurde, oppure ci dicono ma perché dobbiamo fare questo, perché queste cose le consideriamo anche abbastanza strane, insomma. Orientamento, accesso ai servizi, formazione, questi sono altri servizi che però vengono più avanti. I nostri progetti iniziali sono la lingua prima di tutto, che è essenziale perché loro possano comunicare con gli uffici, con tutte gli enti con i quali devono venire in contatto. Poi adesso prova a mettermi un attimo. Ah no, ce l'ho qua, scusa. Ah, ecco, sì. Quindi noi, per dare tutti questi servizi di cui hanno bisogno e che sono previsti, abbiamo formato un'equipe con diverse figure professionali. Quindi ci siamo noi operatori, che siamo in 4, 5, diciamo, ma insomma non tutti a tempo pieno. Del gruppo fa parte uno psicologo, che è anche responsabile del servizio. Abbiamo una mediatrice culturale che ci aiuta, ci supporta nelle fasi più delicate, perché alcune in alcuni casi ci sono problemi grossi anche dal punto di vista delle loro storie personali, che hanno storie davvero pesanti alle spalle quando arrivano, quindi abbiamo bisogno di un supporto anche di questo tipo. Ci avvaliamo della collaborazione di un legale, ovviamente, perché per tutte le fasi che devono passare dall'arrivo fino a quando usciranno dal progetto, insomma. In particolare i progetti nostri, in accordo poi anche col Comune di Belluno, siamo riusciti a avviare delle attività di lavori socialmente utili, un po' richieste anche da loro, perché in realtà poi quando sono arrivati, quello che mi sono trovato anch'io molto strano, ci avevano detto avevano bisogno di essere accolti per un periodo che doveva essere molto breve, qualche mese, ci avevano detto. I primi arrivati, c'è anche qua una persona che è arrivata fra i primi l'anno scorso in aprile, sono ancora qui, quindi aprile 2014, siamo a novembre 2015, un anno e mezzo. Quindi dopo un periodo di assestamento ci hanno chiesto anche loro, ma c'è qualcosa che possiamo fare per impegnarci, per riuscire a, anche per forse un senso di sdebitarsi per l'accoglienza, credo, anche e anche per occuparsi, perché poi le giornate sono lunghe, i pensieri sono molti e quindi hanno bisogno di occuparsi, insomma, abbiamo visto. Quindi le attività che facciamo tuttora sono quelle di lavori socialmente utili che si alternano, quindi li avrete visti, qualcuno se abita a Belluno puliscono i parchi, puliscono le strade, riverniciano delle strutture pubbliche, insomma qualcosa. Il Comune ci ha appoggiato moltissimo da questo punto di vista come organizzazione. I corsi di lingua li facciamo attraverso i ex CTP, che adesso si chiamano CPIA. Quindi sono dei corsi di lingua che sono divisi per ovviamente per i livelli adatti a loro, quindi alcuni fanno livelli bassissimi di alfabetizzazione, alcuni fanno un livello tipo A1, A2, perché sono divisi con gli stessi, e alcuni di loro, quelli più vecchi che sono qui da più tempo, che hanno già una buona padronanza dell'italiano, sono iscritti ai corsi per ottenere il diploma di terza media. Noi ne abbiamo penso una quindicina. E stanno facendo, quindi vanno a scuola tutti i giorni, proprio come i nostri studenti, come noi, insomma, con quello che abbiamo fatto, otterranno per questa primavera il diploma di terza media. Oltre a questo abbiamo avviato altri progetti. Adesso noi, come diceva Mira, abbiamo adottato questo sistema di accoglienza diffusa, quindi noi abbiamo persone a Belluno, a Limana, a Sospirolo, abbiamo affittato delle case, alcune sono di proprietà della cooperativa, e sono piccoli gruppi. Abbiamo visto che funziona dal punto di vista dell'inserimento nelle società, nei comuni, nelle varie come dire, gruppi locali, insomma. Alcuni di loro, anzi quasi tutti, sono, essendo giovani, hanno passione per lo sport, giocano a calcio in varie società. Quindi cerchiamo di agevolare per quanto possibile queste cose. Come funziona poi tutto il resto della giornata? Loro si occupano della pulizia della casa dove stanno, cucinano loro, quindi sono tutte cose che poi hanno, alcuni lo sapevano fare, altri hanno dovuto impararlo, tengono bene, abbastanza bene le case, insomma, per quanto un ventenne, trentenne possa, se qualcuno ha esperienza di vita universitaria si ricorda magari come venivano gestiti gli appartamenti, più o meno siamo su quei livelli lì, insomma. Difficoltà ne abbiamo ogni giorno, dall'inizio con questi problemi di relazione con loro, perché dal punto di vista proprio di mediazione culturale, forse era il punto più delicato che abbiamo dovuto affrontare, abbiamo fatto fatica all'inizio.
Ecco, grazie mille a voi della testimonianza, sicuramente preziosa, e anche di un lavoro che ha impostato in un certo modo. Ci sono state invece, come sappiamo, delle critiche rispetto a come veniva fatta l'accoglienza da altre realtà sul territorio bellunese. Volevo fare una domanda a Anna prima di passare a voi la palla, e la domanda è questa, banalissima: se hai avuto dei feedback recenti, immagino di sì, su come stanno percependo questa
questo scatto della cosiddetta comunità internazionale, cioè l'aumento della pressione bellica. E...
Sì, allora sostanzialmente a settembre, cioè negli ultimi mesi appunto, c'è stata un po' un'internazionalizzazione del conflitto. Soprattutto cosa è successo? Il 30 settembre la Russia ha deciso di bombardare. Ha iniziato i bombardamenti in Siria dicendo che erano bombardamenti contro lo Stato Islamico. In realtà è da due mesi che sta coprendo l'esercito siriano e in qualche modo sta agevolando le azioni dell'esercito siriano, che infatti in questi ultimi due mesi ha guadagnato tantissimi territori. Questo perché... Aiuto poi a livello internazionale, questo ha portato alla cosiddetta conferenza di Vienna, che è stata appunto adesso a fine ottobre, e in qualche modo lanciata, proposta anche da Putin con il coinvolgimento di tutte le potenze internazionali, e la precondizione era che comunque anche Assad potesse essere in qualche modo un attore di questa transizione. Quindi a livello pratico, praticamente a fine settembre col bombardamento russo sono scappate 70.000 persone da Aleppo, solo da Aleppo. Infatti ad ottobre, che ero in Slovenia ad un confine, in un centro dove appunto passano queste persone, avevo parlato con una signora di Aleppo che era scappata con una bambina di 40 giorni, che era scappata 20 giorni prima, quindi quando la bambina aveva 20 giorni, e dicendo che la Russia aveva bombardato, proprio detto, le bombe russe hanno bombardato Aleppo, ha deciso che bisognava scappare. Cioè è stata proprio la linea rossa che mi ha fatto scappare quando una potenza internazionale ha iniziato a bombardare la Siria, e in 20 giorni era riuscita ad arrivare in Slovenia, perché adesso appunto anche i tempi di percorrenza si sono un po' ridotti, cioè si sono ridotti in maniera incredibile. E poi il problema appunto a livello internazionale è anche la questione Turchia, curdi, Russia, nel senso che con la conferenza di Vienna, a differenza di quella di Ginevra che era completamente fallita, adesso le grandi potenze si sono impegnate a cercare di trovare una soluzione per la Siria, almeno avviare una fase di transizione. Ovviamente la Turchia ha visto che la Russia e gli Stati Uniti si stavano in qualche modo avvicinando, e quindi anche quello che è avvenuto ieri può essere letto in questa ottica, del tipo la Turchia ha voluto fare una provocazione all'Occidente dicendo o stai con me o stai contro di me, anche perché la Turchia... Qua ci sono tutti gli interessi geopolitici in gioco e non voglio né annoiare né complicare la situazione, però sostanzialmente la Turchia appoggia i ribelli contro i curdi. Quindi l'idea adesso, soprattutto dopo l'attacco dell'ISIS a Parigi, l'Europa ha detto stiamo attenti ai rifugiati siriani che iniziano ad arrivare in Europa, e probabilmente ci sono anche rifugiati, membri dell'ISIS che arrivano come rifugiati. E l'Europa ha detto, e potremmo creare delle zone cuscinetto in Turchia, tra il confine tra la Turchia e la Siria, in modo da bloccare queste persone e non farle arrivare in Europa. Quindi una sorta di zone sicure al confine. La Turchia avrebbe appoggiato questo piano, perché in qualche modo creare delle zone cuscinetto significa anche dividere i curdi siriani dai curdi turchi, quindi sarebbe un piano perfetto. E con questa conferenza di Vienna, quindi da un lato appoggerebbe questo piano, dall'altro però vuole mettere l'Occidente di fronte a una scelta, cioè o stai con la Russia o stai contro la Russia, più o meno, questo a grandi linee. A livello pratico di come percepito questo, io gli ultimi contatti che ho avuto con siriani sono stati in Slovenia appunto qualche settimana fa, e tutti raccontavano del fatto che ormai c'erano i bombardamenti sia dell'ISIS e sia della Russia. La risposta che ti dicono i siriani è: noi stiamo scappando dall'ISIS, come voi qui siete stati vittime dell'attentato a Parigi, forse adesso riuscirete anche a capire meglio perché noi stiamo scappando assolutamente da questa gente, noi non siamo queste persone, noi ci dissociamo, questo non è Islam, sono dei fanatici estremisti, estremisti ma non neanche religiosi, proprio con interessi economici e politici, e scappiamo proprio da quello per cui adesso avete paura anche voi, quindi vittime tutte uguali, diciamo. Sì.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically, in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
E la trasmissione per questa settimana si chiude qui. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto, buona serata con Radio Cooperativa, appuntamento a martedì prossimo quando ci occuperemo ancora della serata Human organizzata a Belluno dalla radio e dalla cooperativa Samarcanda sui temi della guerra, dei profughi, dell'accoglienza. Sentiremo il dibattito, le domande ad Anna Clementi e agli operatori della cooperativa Lavoro Associato che fa accoglienza nel bellunese. Buona serata.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically, in tune to the stars. We already are, you and me, psychically. Might as well get used to this. Death to us part. Here, healthy or sick, I got eternity to wait. And I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. In tune to the stars, we already are, you and me, psychically, in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me, psychically, in tune to the stars.